Buongiorno, concludiamo oggi con questo messaggio una serie di tre studi che abbiamo fatto dal titolo Doni e Donatori. Nel primo messaggio, due domeniche fa, che ci ha portato Marco, abbiamo visto un po' il principio del donare e da cosa scaturisce proprio l'atto del donare. Quando un credente che è in relazione con il Signore, abbiamo visto un po' quali sono i principi che regolano proprio questo aspetto di donare la nostra vita al Signore. Poi abbiamo visto la scorsa domenica, siamo andati un po' più dentro nel discorso, nel principio del donare, e abbiamo visto l'altro aspetto, siamo andati avanti con i doni spirituali che i credenti mettono a disposizione della Chiesa. Noi, in quanto credenti, in quanto figli di Dio, siamo chiamati ad amministrare i doni che Dio ci offre nella sua grazia. E questo l'abbiamo visto l'ultima domenica. Oggi vedremo invece l'ultimo aspetto di questa serie di messaggi di doni e donatori, che completa un po' questo aspetto della forma del servizio. E oggi parleremo adorare Dio con i suoi soldi. No, non mi sono sbagliato. Adorare Dio con i suoi soldi, con i soldi e con le risorse che Lui stesso ci dona. E allora, molto spesso, quando iniziamo a sentire questa parola soldi, denaro, iniziamo un po' a essere più attenti, e sono contento che siete più attenti, però quando tocchiamo questo argomento, penso pure al lavoro, in relazione con i nostri soldi, anche dagli argomenti che sentiamo dai nostri colleghi, io ho l'impressione, e chiedo sempre a Dio di guidarmi in questo, che i nostri colleghi lavorano esclusivamente per quello, fanno solo una questione per i soldi. E molto spesso, quindi, quando tocchiamo questo argomento soldi, denaro, iniziamo un po' a entrare sulla difensiva, perché è un argomento molto personale. E invece, sapete, la Bibbia, relativamente ai soldi, parla in un modo molto chiaro, come sempre del resto la parola di Dio. E parla anche del giusto rapporto che un figlio di Dio, che un credente, deve avere in relazione con i soldi. Parla anche dell'importanza che noi dobbiamo dare ai soldi, non solo come gestirli, ma anche l'importanza che dobbiamo dare. Purtroppo noi oggi vediamo, forse ormai ci siamo anche abituati agli scandali, vediamo che la considerazione dei soldi da parte di chi non conosce Dio, chi non è suo figlio, è fallimentare. Noi lo vediamo purtroppo da ogni telegiornale, ormai ci siamo quasi abituati che persone che dovrebbero gestire i nostri soldi invece li amministrano per loro tornaconto. Queste sono persone che non hanno nessuna relazione con Dio e hanno un'idea proprio che i soldi sia un bene loro e se ne approfittano. Ciò che nutre l'avidità, proprio il desiderio di accaparrarsi sempre più soldi, sempre più denaro, è proprio perché considerano i soldi un rifugio contro le loro paure. Considerano i soldi un rifugio contro le angosce. Considerano i soldi un rifugio contro la propria fragilità. È da qui che nasce proprio l'importanza che le persone danno ai soldi. E purtroppo queste persone hanno un'idea sbagliata dei soldi, perché credono che i soldi possano dare quella felicità di base, quella gioia, quella sicurezza che purtroppo i soldi non danno, ma che soltanto il Signore la dà. La Bibbia parla molto chiaramente di questo pericolo, perché questo è un pericolo. L'idea di come gestiamo i nostri soldi è un pericolo anche per noi. E l'originalità introdotta da Gesù è l'idea che il denaro, più di ogni altra cosa, può diventare un idolo. Gesù ci ha avvisato molte volte, ha avvisato molte volte gli apostoli. Un idolo al cui alcune persone vediamo che sacrificano proprio la loro esistenza. Per noi credenti, però, il rapporto con i soldi non è soltanto un aspetto morale, un aspetto puramente finanziario, ma per noi credenti la gestione dei soldi, il nostro rapporto con i soldi, diventa anche un aspetto spirituale. Infatti, quando Gesù dice proprio non potete servire contemporaneamente Dio e Mammona, sottolinea che noi non possiamo, noi credenti, avere un'idea sbagliata dei soldi, del denaro, ed essere allo stesso tempo fedeli a Dio. Sono due cose che non vanno insieme, che non vanno d'accordo. Io credo che anche noi sappiamo che non dobbiamo conformarci a questo mondo, noi sappiamo dell'importanza che ricopre il Signore nella nostra vita, però credo che anche noi siamo sottoposti a questa influenza, e è facile anche noi essere influenzati da questo aspetto, da questa considerazione dei soldi. Io non dico tanto nella gestione, ma io credo che per noi anche siamo influenzati proprio nell'idea di come concepiamo noi il denaro, come concepiamo noi le nostre risorse che abbiamo. Forse abbiamo anche noi, è facile averla, non lo so se l'abbiamo, ma è facile avere un'idea sbagliata della concezione del denaro. Noi siamo cresciuti da famiglie, penso la maggior parte di qui, da famiglie che non erano convertite. Veniamo da famiglie che non avevano un'idea sana e biblica delle risorse, del denaro, e forse noi anche per questa cosa che ci portiamo appresso facciamo fatica ad avere un atteggiamento completamente distaccato dal denaro. Ma la Bibbia, diciamo, ci riporta, per così dire, con i piedi per terra, parla molto chiaramente di questo aspetto, perché noi dobbiamo comprendere che il denaro, i soldi, le risorse che noi abbiamo, non è uno strumento nostro, che abbiamo fatto noi, che ci appartiene esclusivamente e che possiamo gestirlo come ci piace a noi. Il denaro non è qualcosa che è fatto esclusivamente per soddisfare le nostre necessità. Allora, se pensiamo che il denaro che noi guadagniamo anche onestamente con il nostro lavoro sia completamente separato dalla nostra sfera spirituale, stiamo sbagliando. Questo non è un pensiero sano, non è un pensiero biblico. Se pensiamo che il nostro denaro, le nostre risorse non c'entrano proprio assolutamente niente con il nostro rapporto con Dio, che sono proprio due mondi completamente separati, stiamo sbagliando. Anche le nostre risorse, i nostri soldi, le nostre entrate, se usati correttamente come Dio richiede, possono essere uno strumento di lode al Signore, possono essere uno strumento in cui noi onoriamo il Signore, come la preghiera, i canti che noi facciamo, sono strumenti che portano gloria e onore al Signore. E il passo che leggeremo oggi ci insegna proprio su questo. E anche le nostre entrate, i nostri soldi possono essere uno strumento di adorazione personale per il Signore. Nel passo di oggi, che adesso andremo a leggere, Paolo ci illustra quali sono i due principi integri che Dio gradisce in relazione ai nostri soldi. In primis, un cuore generoso. Perché adorare Dio con i suoi soldi è un piacere. E il secondo principio che vediamo oggi è un cuore responsabile, perché adorare Dio con i suoi soldi è un dovere di ogni cristiano. E così leggiamo insieme Romani 15 dai versetti 25 a 29. Paolo stava scrivendo ai Romani e verso la fine della sua lettera troviamo scritto al versetto 25: «Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna, passando da voi, e so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo». Paolo scrive questa lettera ai Romani mentre si trovava a Corinto ed era verso la fine del suo terzo viaggio missionario. Era da lì a poco sarebbe partito, come abbiamo visto, per Gerusalemme, per consegnare una colletta per i poveri del luogo. E dopo questo sarebbe ripartito, secondo i piani di Paolo, per andare in Spagna, passando per Roma, e così scrive questa lettera, anticipando la sua venuta. Paolo si dice che stava andando a Gerusalemme, era come un messaggero della carità per la chiesa dei poveri che erano lì. Paolo scrive questa lettera anche per incitare i credenti romani a fare cose simili, secondo le proprie capacità, a contribuire anche loro a una colletta. Sapete, la chiesa di Gerusalemme stava attraversando proprio in quel momento un momento di grande difficoltà e di grande povertà. E c'erano alcuni motivi perché quella chiesa di Gerusalemme era in grande povertà in quel momento. Era stata colpita, come è scritto nei libri storici, da una grande carestia sotto l'impero di Claudio, che arrivò sino alla Palestina. C'era una grande carestia in quella zona. Un altro fattore che aumentò la povertà di quella chiesa di Gerusalemme erano che molti cristiani, quelli che si erano trovati lì durante la Pentecoste, avevano deciso di non far ritorno più nelle loro case e quindi erano rimasti lì. E quindi il numero aumentava sempre di più. E anche un altro motivo perché la chiesa di Gerusalemme era in povertà, perché a differenza delle altre chiese, ma la chiesa, i primi cristiani erano giudei e loro erano molto più colpiti degli altri credenti, proprio perché erano giudei. Venivano perseguitati, gli veniva tolto ogni bene. E quindi questa chiesa in questo momento si trovava in un momento di grande difficoltà. E in Atti è scritto che i primi cristiani che erano lì, i primi cristiani convertiti, che si erano convertiti, lo leggo io per voi in Atti 2, 44, dice: tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà, i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Quindi i primi cristiani iniziavano a vendere i loro beni proprio per aiutare questo problema, questa povertà che c'era. Queste risorse però, malgrado questo, non bastavano ancora. E così, come ci riporta Paolo, gli apostoli, le colonne, come li chiama lui, della chiesa di Gerusalemme, prima iniziarono a raccogliere una colletta, espandendo la colletta in tutta la Giudea. E poi chiesero a Paolo, che nei suoi viaggi missionari, di raccogliere un'offerta per i credenti che stavano in difficoltà. E questo ce lo dice in Galati, lo vogliamo leggere insieme, Galati 2, versetti 9 e 10. Galati 2, versetti 9 e 10, è scritto che: riconoscendo la grazia che mi era stata accordata, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, dietro a me, a Barnaba la mano, in segno di comunione, perché andassimo noi agli stranieri ed essi ai circoncisi. Soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri, come ho sempre cercato di fare. Quindi questo servizio che Paolo stava facendo gliel'avevano proprio dato gli apostoli, le colonne della chiesa di Gerusalemme. E con questa missione degli apostoli Paolo svolgeva questo servizio nelle chiese che andava. Per questo noi vediamo ogni tanto che Paolo in ogni chiesa che va raccoglieva delle offerte, raccoglieva delle collette. Faceva questo servizio per raccogliere le offerte per i poveri, per i casi in cui c'era il bisogno. Questo non era un servizio meno importante che quello della predicazione, perché per Paolo anche questo era un servizio molto importante. Allora, tornando a questa lettera, ho voluto chiarire il contesto in cui si trovava questo bisogno. Le due chiese che sta parlando qui Paolo, le chiese della Macedonia e della Caia, la Macedonia sarebbe una regione che sta a nord-est della Grecia e rappresenterebbe una serie di chiese, fra cui quella di Tessalonica, Filippi e Berea, mentre la Caia è una regione a sud e stava parlando della chiesa di Corinto. Quindi sta dicendo, e molto probabilmente stiamo parlando della chiesa di Filippesi e della chiesa di Corinto, Queste due chiese avevano fatto questa colletta per i credenti di Gerusalemme. Sapete, all'epoca non c'erano tutti questi mezzi di comunicazione, non c'erano questi social, fra chiese non si conoscevano. L'unico modo per cui si conoscevano, probabilmente uno dei modi, forse sì, c'erano dei corrieri, ma era proprio perché grazie al lavoro di Paolo che portava queste lettere, fra di loro sapevano qualcosa in più, si conoscevano forse qualcosa in più, però questi credenti personalmente non si conoscevano. Ma quello che sapevano, sapevano una cosa soltanto, che c'erano dei fratelli nel bisogno, c'era una chiesa povera, c'erano dei figli di Dio, dei loro fratelli e delle loro sorelle che erano in difficoltà. E noi troviamo allora che queste due chiese si sono compiaciute, hanno trovato piacere ad aiutare questi fratelli, a fare questa donazione. Se voi fate caso, questo verbo si sono compiaciute è ripetuto in due volte, in due periodi vicini, voleva proprio significare che Paolo voleva sottolineare proprio come la Macedonia e come la Caia erano pienamente soddisfatte di quello che avevano fatto. Sapete, queste chiese non erano ricche. E noi lo troviamo in Seconda Corinzi, lo possiamo leggere perché spiega ancora più nel dettaglio di questa colletta. Leggiamo Seconda Corinzi 8 da 1 a 4. Seconda Corinzi 8 da 1 a 4, riferito proprio a questo tipo di colletta che Paolo stava raccogliendo, è scritto: ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti, io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. Sapete, il concetto di povertà all'epoca non è il concetto nostro di povertà che noi abbiamo in mente oggi. Il concetto all'epoca di povertà è molto simile alla parola di oggi mendicante, mendicare. Cioè, e quando Paolo dice estrema povertà, queste chiese erano veramente povere, forse in un modo che noi neanche riusciamo ad immaginare. Questa colletta però ci dice una cosa, che loro l'avevano fatta proprio con gioia. Erano contenti di aver fatto questa colletta, di aver potuto partecipare al bisogno di questa chiesa. E l'avevano fatta con soddisfazione, non l'avevano fatto per noia. Non l'avevano fatta neanche, come si dice Paolo, per dargli una mancia, per aiutarli, ma erano proprio contenti di aver partecipato a questa colletta. La loro gioia, è scritto, era incontenibile. La loro gioia nel partecipare a questa colletta era incontenibile. E questa parola, si sono compiaciute, significa proprio prendere una decisione nel fare qualcosa di buono. Non sono rimasti solo nel pensiero, non hanno esclamato soltanto no, è vero, stanno male, porelli, ma hanno proprio agito, si sono proprio compiaciuto di aiutarli. E un po' l'idea, non so se voi avete mai aiutato qualcuno nelle vostre che era proprio in difficoltà, o forse che lo avete salvato che stava annegando, non lo so, avete mai fatto un'opera veramente bella, giusta, che poi la sera o il giorno dopo avete detto ho fatto veramente bene ad aiutare quella persona? E l'idea è proprio questa, erano pienamente soddisfatti di aver aiutato questa persona, questa chiesa in difficoltà. E questa colletta era un momento della manifestazione, e la loro gioia veniva proprio da questo. La loro gioia veniva, era perché avevano potuto partecipare alla manifestazione dell'amore che avevano per il Signore e che avevano per i fratelli. La fonte della loro gioia era proprio questa. e loro la ritenevano una gioia, al punto di dire a Paolo, chiedendogli con molta insistenza di partecipare ancora. E non è un caso, che l'abbiamo visto in Romani, Paolo, questa colletta, alla fine di questo periodo, di questo pensiero, la chiama il frutto, perché questa colletta è un frutto del loro genuino amore che avevano per il Signore e poi di riflesso per i loro fratelli. Le offerte, le nostre offerte, che facciamo, la raccolta dei soldi, che dobbiamo fare come abbiamo fatto per il progetto, possono essere uno strumento di lode al Signore, solo se comprendiamo pienamente che rappresentano proprio una comunione con il Signore e con la Chiesa e con i fratelli. Se noi comprendiamo questo veramente, pienamente, allora possono essere uno strumento di lode al Signore. È come in un corpo, quando una parte del corpo si fa male, subito l'altra parte interviene per intervenire, per soccorrerlo. E questa è un po' l'idea dell'amore che deve esserci nella Chiesa, dell'unione, dell'idea proprio di soccorrere la nostra Chiesa nel momento del bisogno. E questa comunione cristiana trova il suo modo naturale anche nell'espressione dell'offerta che noi facciamo. Non dobbiamo meravigliarci, non dobbiamo stupirci, non dobbiamo stancarci ogni volta che noi sentiamo quell'appello che dobbiamo purtroppo contribuire alle finanze. Perché le situazioni di povertà e di bisogno, cari fratelli, sono esistite, esistono ed esisteranno per sempre. La povertà, il bisogno, non è una maledizione, non è qualcosa di brutto, è qualcosa di spiacevole, me ne rendo conto, ma è una situazione in cui noi o i nostri fratelli o la nostra Chiesa ci troveremo sempre a confrontarci. E Gesù in Marco 14,7 è scritto: poiché i poveri li avete sempre con voi, quando volete, potete far loro del bene, ma a me non mi avete per sempre. Questo non significa che ci devono essere per forza dei poveri in una chiesa o situazioni di povertà, ma che in un contrasto che Gesù stava lasciando loro, voleva dire che le situazioni di povertà, le situazioni di bisogno dovrebbero restare un'espressione della dimostrazione del nostro amore che noi abbiamo per Lui e per la Sua Chiesa. Sapete, noi abbiamo diversi esempi nella Bibbia di persone che nei momenti di difficoltà si sono aiutati, e questo è normale. Per esempio, l'abbiamo visto prima, quando la Chiesa di Gerusalemme, i primi santi, i primi credenti di Gerusalemme hanno dato una mano quando posero le loro risorse ai piedi degli apostoli. E ora è successo il contrario, è successo che loro che avevano aiutato oggi si trovano nel bisogno. E subito un'altra chiesa, quella dei gentili, arriva in loro aiuto e li soccorre. E così anche noi oggi abbiamo questa meravigliosa possibilità di aiutare la nostra Chiesa, di aiutare chi è nel bisogno. E purtroppo, a me dispiace dirlo, ma la nostra Chiesa non è ricca, chiaramente da un punto di vista materiale e di denaro, perché spiritualmente, grazie al Signore, siamo ricchissimi. Ma la nostra Chiesa, l'abbiamo visto nell'ultimo resoconto, è povera. Cioè noi abbiamo avuto un resoconto, purtroppo, che le entrate non sono riuscite a soddisfare i bisogni delle uscite. E noi avevamo anche altre situazioni che volevamo aiutare come Chiesa i missionari, volevamo aiutare ancora di più, anche se è stato fatto, delle persone che erano del bisogno, ma non ci siamo riusciti, perché non abbiamo avuto risorse sufficienti per aiutare gli altri, perché purtroppo non le abbiamo neanche noi completamente per aiutare noi stessi. Abbiamo la necessità di raggiungere le altre persone che sono fuori e che sono non povere, ma sono morte spiritualmente, vogliamo raggiungere con il Vangelo, ma abbiamo difficoltà a farlo perché purtroppo non siamo una chiesa ricca, siamo una chiesa povera economicamente. Sono situazioni brutte, sì, sono situazioni spiacevoli, sono situazioni che noi non vogliamo mai sentire dire queste cose, non le vogliamo perché ogni volta che le sentiamo diventiamo un po' strani. Umanamente sono situazioni brutte, ma noi che siamo figli di Dio, queste sono delle occasioni stupende, meravigliose, se consideriamo che può essere la nostra offerta uno strumento per adorare il Signore, per lodare il Signore con le nostre risorse. Andiamo a vedere il secondo punto. Donare quindi al Signore le nostre risorse economiche sia un meraviglioso privilegio, come l'abbiamo visto nel punto primo, ma è anche un dovere cristiano. E viene da un cuore responsabile. E Paolo ce lo ricorda al versetto 27. Al 15, versetto 27, è scritto, riferendosi alle chiese: sì, le chiese si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Paolo sta dicendo che le offerte, le nostre risorse, oltre da un punto, è sano da un punto di vista di piacere, perché è un dono che facciamo col cuore, è anche un dovere da parte di un figlio di Dio, di un cristiano. Paolo dice, è come se dicesse, hanno fatto bene a fare l'offerta, ma io dico pure che erano nel dovere di farla quell'offerta, la dovevano fare, perché ci vuole ricordare che i giudei sono stati i primi che hanno portato la parola della salvezza. È dai giudei che è nata l'espansione del Vangelo, la predicazione, la verità è nata da quel popolo. E quindi i gentili erano molto grati agli ebrei. Da Israele è venuto Gesù, Cristo stesso, secondo la carne, che è la luce per illuminare le genti. Da Israele vennero i profeti, vennero gli apostoli, i primi predicatori del Vangelo vennero da Israele. Paolo quindi sta dicendo: guardate che oltre a un piacere è anche un dovere, perché queste persone hanno trasmesso la parola di Dio attraverso il Signore in tutto il mondo. È il minimo che possiamo fare. È come se Paolo ci stesse dicendo: devono aiutarli, lo devono. È un debito. Chiaramente Paolo ci vuole ricordare che è un debito in senso morale. E questo è il significato della parola. In un certo senso, anche Paolo ha detto di essere in debito con tutti gli uomini, perché doveva loro l'opportunità di far del bene. Infatti Paolo ci ricorda i Romani: io sono debitore verso i greci, come verso i barbari, verso i sapienti, come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronta ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Il senso del debito che vuole ricordarci Paolo, in cui noi siamo debitori con le nostre offerte, è questo, è un senso di debito, di responsabilità verso la nostra stessa Chiesa. L'abbiamo letto prima, in Atti, e abbiamo visto come i primi credenti hanno subito aiutato e hanno messo ai piedi degli apostoli le loro risorse, perché si sentivano in debito, erano in dovere di aiutare chi era nel bisogno. E così leggiamo Prima Corinzi 9, i versetti 4 e 5. In Prima Corinzi 9, 4 e 5 Paolo sta parlando di lui e di Barnaba, dice: non abbiamo noi forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? Paolo dice, non abbiamo anche noi il diritto, avevano il diritto perché stavano trasmettendo la parola del Signore. E poi al versetto 11 dice, se abbiamo seminato per voi beni spirituali, è forse gran cosa se mediamo i vostri beni materiali. Noi quando abbiamo un debito, oggi si compra molto a rate. Diciamo che per questo discorso che si compra molto a rate, molta gente si è indebitata oltre di quello che poteva fare. Ma oggi vediamo che si compra molto a rate con molta facilità, diciamo si compra quasi un po' tutte a rate. E io credo che, non lo so, ma forse la maggior parte di voi in questo momento sta comprando qualcosa a rate, forse, non lo so. Però se non l'abbiamo adesso, l'abbiamo avuto, e se non l'abbiamo avuto, lo avremo, forse, non lo so, spero per voi no. Però quando abbiamo un debito, quando abbiamo una rata da pagare, una scadenza da saldare entro la fine del mese, noi non siamo impreparati. Noi lo sappiamo benissimo che alla fine del mese abbiamo quella scadenza. E così uno cerca di organizzarsi come può, non si fa cogliere impreparato, mette da parte prima i soldi, calcola le sue spese con un po' largo anticipo. E il senso della responsabilità sta proprio in questo, fare delle scelte con cura, ma responsabile, perché noi abbiamo un debito da pagare. Allora vorrei farvi, leggiamo insieme un passo, perché è un passo in cui Paolo ci sta dicendo, che sta proprio dando l'idea, che le nostre offerte, con questi due versetti, Paolo sta proprio dando l'idea che le nostre offerte, quelle che noi facciamo, devono essere programmate. Se abbiamo proprio, se per noi abbiamo questo cuore responsabile, se sentiamo questo dovere di partecipare alla colletta della nostra Chiesa, se abbiamo il desiderio, il dovere di contribuire all'offerta della nostra Chiesa, allora l'offerta, come ci ricorda Paolo, va pianificata. E in questi due versetti che leggiamo ora in Primo Corinzi ci sono alcuni principi che regolano e che ci aiutano anche a svolgere bene il nostro dovere e come ogni nostro debito. Leggiamolo insieme, Prima Corinzi 16, i versetti che vanno da 1 a 2. Paolo ci sta dicendo che quando abbiamo deciso di contribuire alle offerte, alla colletta per la nostra Chiesa, per i nostri bisogni, per i bisogni della Chiesa, l'offerta non deve essere lasciata al caso, non può essere lasciata e guidata sotto l'impulso dell'emozione, ma Paolo in questi versetti ci dà proprio dei passi, dei principi su come deve essere regolata la nostra offerta. Prima Corinzi 16, 1, 2 dice, quanto poi alla colletta per i santi, come ordinata alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Allora, il primo aspetto della nostra offerta che Paolo ci ricorda, e se è un dovere che dobbiamo avere nella nostra offerta, questo dovere va onorato con costanza, perché è un dovere, perché è un debito che abbiamo noi nell'aiutare i fratelli. E quindi Paolo ci sta dicendo che dobbiamo organizzarci se vogliamo adempiere a questo dovere. E il primo aspetto è, deve essere regolare. Paolo dice ogni primo giorno della settimana, e quanto più offriamo regolarmente, quanto più noi resteremo concentrati su Dio. Il secondo aspetto di questo debito è che deve essere individuale, dice Paolo, ciascuno di noi. E Paolo vuole proprio sottolineare che il donare è una responsabilità di ogni cristiano, di ogni credente, di ognuno che ha qualcosa da dare. Non importa quanto, ognuno, Paolo ci sta dicendo, chi lavora molto, chi lavora poco, chi fa la casalinga, ognuno, è una responsabilità individuale. Io penso anche ai ragazzi che ricevono la loro paghetta, anche loro con la loro offerta possono onorare il Signore, possono lodare il Signore. Paolo ci ricorda un'altra cosa, che il donare deve essere pianificato prima, come ogni debito che noi abbiamo deve essere pianificato prima. Ci sta dicendo di mettere le nostre offerte da parte per il Signore prima, o quantomeno quando riceviamo lo stipendio, perché se lo facciamo alla fine, all'ultimo, la mia impressione è che rimane ben poco. Quindi Paolo sta dicendo che va messo da parte prima. Il donare, un altro aspetto di questa offerta, dovrebbe essere proporzionale. Paolo dice che ognuno deve offrire secondo le proprie prosperità che Dio stesso gli ha concesso. Per questo è importante, credo, mettere una percentuale di quanto vogliamo offrire sulle nostre entrate direttamente. E poi il donare, come ultimo aspetto, dovrebbe essere un atto di rinuncia. La somma che noi offriamo regolarmente alla Chiesa dovrebbe essere fatta con un sacrificio, forse rinunciando a qualcosa che veramente non ci occorre, forse rinunciando a qualcosa che è veramente superfluo. Dovrebbe essere fissa e costante, in modo che la nostra offerta non diventi mai qualcosa di simbolico, qualcosa buttato lì, ma deve essere un'offerta che è gradita veramente al Signore, a Dio. È un'offerta gradita al Signore quando ci costa qualcosa. Questo è il motivo per cui la vedova, quella vedova che nella sua piccola miseria ha omesso poco, ma ha onorato Dio ugualmente rispetto alle offerte che avevano fatto i ricchi. Noi, cari fratelli, quindi siamo in obbligo per il servizio che questa Chiesa sta compiendo in questo quartiere, di sostenere, come abbiamo visto in questi passi, la testimonianza di questa Chiesa. Abbiamo il dovere di farlo, abbiamo il dovere di sostenere la predicazione che viene fatta qui, in questa sala, perché questa sala ha bisogno, consumiamo la luce, ci sono delle uscite. Abbiamo il dovere di sostenere anche l'evangelizzazione al di fuori di qua, per aggiungere altre persone che ancora non conoscono il Signore. Abbiamo il dovere anche di aiutare chi è nel bisogno, chi è nelle difficoltà. E andando verso la conclusione, Paolo svolgeva questo servizio della colletta con molto onore. Paolo non si vergognava di chiedere la colletta nelle chiese dove andava, perché queste erano un sostegno, non erano per lui e Barnaba, ma queste chiese servivano ad arricchire le persone che erano nelle necessità, che erano nel bisogno. Erano, pensate, un servizio talmente importante che Paolo arriva al punto di dire che l'avrebbe consegnata a lui personalmente se non si fosse trovato chi poteva portarla a Gerusalemme. Era un servizio molto importante per Paolo. Io non so se noi abbiamo capito quanto veramente sono importanti le nostre offerte, ma non soltanto da un punto di vista economico, ma proprio da un punto di vista di adorazione, di lode al Signore. È un servizio che riguarda e che stiamo svolgendo direttamente al Signore. E la cosa bella è che Dio ci ha messo nelle condizioni di partecipare tutti a questo strumento di lode e di adorazione. Ci ha messo in condizioni di farlo tutti, perché questo è proprio il pensiero di Dio, ma già va dall'Antico Testamento. Vi ricordate, c'erano delle offerte con dei tori, con dei vitelli, ma c'erano anche delle offerte con i fior di farina, proprio per permettere a tutti quanti di partecipare all'adorazione del Signore attraverso i sacrifici. Dio vuole che ogni sua creatura, ogni suo figlio partecipi all'adorazione, alla lode, anche attraverso le nostre offerte. In conclusione c'è un versetto in Seconda Corinzi che dice: dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Questo versetto ci sta dicendo che Dio prova un amore unico e speciale per coloro che sono lieti di donare con generosità e con un sincero entusiasmo, perché guardano le sofferenze e guardano il bisogno che ha la Chiesa o che hanno i fratelli, e perché così facendo riconosce che ogni cosa che ha è grazie al Signore, è grazie a Dio. Quindi, fratelli, anche le nostre risorse, anche i nostri soldi, se usati correttamente, possono essere uno strumento di lode a Dio, come la preghiera, come i canti, come la nostra adorazione personale. E nel passo di oggi Paolo ci ha illustrato quali sono i due principi sani che Dio gradisce in relazione ai nostri soldi: un cuore generoso che è pronto ad adorare Dio con i suoi soldi, ed un cuore responsabile che loda il Signore con i suoi soldi, perché è un dovere di ogni cristiano. La forza di una chiesa si misura dal cuore di credenti generosi e responsabili, che nasce da un rapporto sano con Dio. Amen.